forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio, Alberto Giovannetti alla consolla, Gianmarco Murroni cura la regia di questa edizione, che apriamo con quello che è il caso internazionale che ha creato e sta creando un grandissimo dibattito, forti polemiche e anche grandi interrogativi, e parliamo del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale emanato a carico del premier israeliano Netanyahu, del ministro per la difesa e allo stesso tempo anche per i vertici di Hamas. La grande polemica riguarda l'equiparazione di questi esponenti del mondo politico e istituzionale. C'è chi ritiene che non debbano essere messi sullo stesso piano, in quanto da un lato rappresentanti appunto eletti di uno Stato, dall'altro invece esponenti di un'organizzazione che è stata dichiarata organizzazione terroristica, nonostante abbia di fatto un controllo istituzionale o abbia avuto un controllo istituzionale su quella che è la striscia di Gaza, ridotta ormai a un cumulo di macerie, oltre 35.000 vittime dall'inizio del conflitto, dal 7 ottobre. Ricordiamo, ci sono ancora 130 ostaggi israeliani nella striscia di Gaza, ignota la loro sorte, e i negoziati per la loro liberazione sono in stallo, mentre Israele è riuscita a avanzare all'interno di tutta la striscia e continua la sua offensiva contro Hamas. Per cercare di comprendere cosa c'è dietro questo ordine di arresto, questo mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale, che validità abbia, che significato abbia, abbiamo con noi Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo. Ben trovato, grazie per averci raggiunto qui in studio nuovamente, è un ospite sempre benvenuto, Antonio Stango. E innanzitutto la prima domanda, e cioè ci si chiede appunto se sia lecito equiparare, no, degli esponenti di uno Stato da parte della Corte Penale Internazionale, poi nel contesto della guerra che Israele ha mosso contro Hamas e che Hamas ha mosso contro Israele, insomma, se si possono equiparare questi due attori attribuendo uguali responsabilità e uguali colpe. Come mai la Corte Penale Internazionale ha deciso, in un certo senso quasi, di dimostrare che i responsabili di crimini di guerra sono le persone e non gli organismi per i quali operano, a nome dei quali operano? Qual è il motivo per cui ci sono, diciamo, questi, ci sono stati questi mandati di arresto?
L'argomento è naturalmente complicato da una serie di circostanze. Prima di tutto non c'è un mandato di arresto, ma c'è per ora la richiesta da parte del procuratore generale Khan, cittadino britannico di origine pakistana, che la Corte emetta il mandato di arresto. Quindi siamo in una fase che può portare al mandato di arresto, ma teoricamente potrebbe anche non portarci, perché su questo dovrà decidere la Camera della Corte Penale Internazionale. Dovrà valutare gli indizi che hanno portato il procuratore generale Khan a richiedere i mandati di arresto. E la mia sensazione è che ci sia stato un grosso errore da parte del procuratore generale nel annunciare questo. Lo ha fatto in un'intervista alla CNN, nel annunciarlo pubblicamente, urbi et orbi potremmo dire, e mettendo insieme nella stessa comunicazione tre dei più spietati, sanguinari terroristi tra i dirigenti di Hamas, che è, come dicevi, un'organizzazione terroristica a tutti gli effetti, e due politici di Israele, cioè di uno Stato democratico, dove da mesi centinaia di migliaia di persone manifestano contro il primo ministro, e che ha, per fortuna di quello Stato, a sua volta delle corti che, benché Netanyahu abbia negli ultimi anni cercato di mettere sotto controllo, in realtà sono delle corti indipendenti. Quindi ritengo che questo sia stato un errore. Ciò non toglie che naturalmente le violazioni del diritto internazionale umanitario, da qualsiasi parte commessa, debbono essere oggetto di giustizia internazionale, con i limiti che la giustizia internazionale ha. Per esempio, in questo caso ci sono alcuni dubbi, perché Israele non ha mai firmato lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. L'Autorità Nazionale Palestinese ha invece accettato la giurisdizione della Corte, sia per atti commessi da palestinesi. Ricordo che non è uno Stato membro dell'ONU l'Autorità Nazionale Palestinese, ma ad ogni modo, sia per atti commessi da palestinesi, sia per eventuali crimini internazionali commessi nel territorio palestinese. Per cui, da questo punto di vista, sembra che crimini commessi da autorità israeliane, crimini internazionali, nel territorio palestinese possono essere oggetto della giurisdizione della Corte. D'altra parte, la Corte internazionale dovrebbe essere complementare rispetto al lavoro di una corte nazionale come quella di Israele, che esiste, mentre non esisteva più in altri casi, quando per esempio il Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia, il Tribunale internazionale, ha dovuto giudicare mentre non c'erano più autorità della defunta Jugoslavia a poterlo fare.
Mentre invece in Israele c'è un sistema che potrebbe provvedere anche da solo a confrontarsi con un'accusa di questo tipo che dovesse venir mossa nei confronti dei propri politici, cosa che non può avvenire probabilmente nella striscia di Gaza o nell'ambito in un ambito palestinese istituzionalmente instabile. È anche vero che ci sono stati ben tre stati che, notizia di oggi, hanno annunciato di riconoscere la Palestina come Stato, quindi
sì,
anche lì è un passo avanti, ed è un qualcosa che è in fase di progresso alle Nazioni Unite.
Questo. Sì, così come ci sono migliaia di studenti che occupano università e mettono fuori la bandiera palestinese e sostengono Hamas e gridano che ci sia un genocidio in Israele. Secondo me non hanno studiato abbastanza, perché il genocidio ha delle modalità molto precise nel diritto internazionale per essere definito. Credo che gli stati, prendiamo per esempio la Spagna, che in questi giorni si sono affrettati a riconoscere come Stato la Palestina, abbiano dei problemi politici notevoli, perché la Spagna per esempio non ha mai riconosciuto il Kosovo, no? Così come non riconoscerebbe mai l'indipendenza della Catalogna, benché ci sia stato un referendum, come sappiamo, in Catalogna per questo. Quindi mi sembra che ci siano delle forti pressioni politiche da parte di una parte forse dell'elettorato spagnolo su questo, però mi sembra di vedere una certa incoerenza.
Prima di fare una domanda più specifica su Israele e anche su quella che è la sensibilità del mondo ebraico, del mondo israeliano a determinati temi internazionali, c'è una questione sulla quale secondo me è importante riflettere, che è conseguenza di questa mossa del procuratore della Corte Penale Internazionale, cioè la spaccatura fondamentalmente degli stati aderenti alla Corte Penale Internazionale sull'opportunità di questo modo di procedere. Questa spaccatura offre il fianco ovviamente anche a tutti coloro che sono nemici della fondamentalmente di un ordine che garantisca la tutela dei diritti umani a livello internazionale, no? In questo momento c'è un paese invasore il cui presidente, tra l'altro, ha un mandato d'arresto che pende sul suo capo, che dice: ma insomma, fate un po' di chiarezza, perché applicate o prendete, date fiducia alla Corte Penale un po' come vi pare, dovreste essere un pochino più chiari nelle vostre idee. E quindi come la mettiamo in questo caso?
Sì, effettivamente è così. Fra i limiti della Corte Penale Internazionale, e io ricordo che quando si discuteva come arrivare a istituirla, ero un attivista che si batteva per questo, ha promosso insieme ad altri diversi incontri finché si è arrivati ad approvare a Roma il 17 luglio del 98 lo statuto della Corte. Però ci sono molti limiti. Un limite importante è che, per esempio, il crimine di aggressione, cioè la quarta categoria di crimine internazionale di cui la Corte può occuparsi dopo il genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, è stato inserito in un secondo momento nello statuto della Corte, ma con un emendamento secondo il quale non può giudicare i capi di Stato che altrimenti potrebbero essere incriminati del crimine di aggressione, di stati che non hanno sottoscritto. Insomma, sembra fatto per evitare che il crimine di aggressione sia imputato a Putin, mentre il crimine di aggressione è, a mio parere, una discriminante fondamentale. Per esempio, nel caso di Israele, tutto si può dire tranne che Israele abbia aggredito Hamas. Si può dire altro, si può dire che nella conduzione dell'operazione di guerra, che è indubbiamente una operazione prevista dal diritto internazionale di autodifesa dopo la strage del 7 ottobre, vengono commessi degli atti che possono configurarsi come crimini di guerra e crimini contro l'umanità, cose sulle quali ci vorrà poi eventualmente un processo. Però il crimine di aggressione dovrebbe essere seriamente oggetto del lavoro della Corte. Poi, come accennavo, c'è una differenza in ogni caso fra le richieste del procuratore, le decisioni della Camera e della Corte e l'eventuale processo successivo.
Antonio Stango, nell'elencare le competenze della Corte, ha citato crimini di guerra, crimini contro l'umanità, il genocidio, come fattispecie diverse, l'aggressione. Ora, c'è stata una dichiarazione anche molto forte oggi della senatrice a vita, Liliana Segre, che ha detto: accusare Israele di genocidio è una bestemmia. Ci sono delle realtà storiche che, a causa di un passato terrificante, di un passato ovviamente che ha segnato la storia dell'umanità, diventano automaticamente immuni dal poter essere ritenuti responsabili di determinati atti?
Credo che nessuno possa in generale considerarsi immune dalla responsabilità, anzi una cosa importante nell'evoluzione del diritto internazionale è proprio idealmente cercare di fare in modo che non esistano più persone irresponsabili che non possono essere chiamate a rispondere dei loro crimini. Per esempio il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran non è stato giudicato per decenni di crimini internazionali perché è deceduto prima, ma sarebbe stato veramente un candidato ideale per essere giudicato per i massacri dei quali è stato responsabile. Quindi nessuno dovrebbe essere considerato immune dalla responsabilità. Nel caso di Israele, certamente parlare di genocidio è davvero paradossale, ma al di là della valutazione storico-politica, diciamo, c'è proprio una questione alla quale accennavo poc'anzi rispetto a qual è la definizione di genocidio, che è molto complessa, articolata nel diritto internazionale e che è richiamata anche nel testo dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e che esclude, a mio parere, in modo completo che Israele in questo caso possa essere chiamato a rispondere al genocidio, perché quel tipo di crimine internazionale presuppone una determinazione specifica e un piano attuato con certe modalità per arrivare a eliminare un gruppo di persone, un intero popolo, una nazione o anche soltanto una categoria importante di persone. E deve essere fatto con una volontà, con uno schema ben precisi, delineati anche nello statuto della Corte. Per questo dicevo prima che dimostra di non aver studiato il diritto internazionale chi accusa Israele di genocidio. Certo, è una mossa politica.
È una mossa politica, certamente è anche un sistema molto complesso per il quale bisogna essere certamente molto specializzati. Un'ultima domanda, veramente da un secondo, genocidio, crimini contro l'umanità, fattispecie diverse, bisogna distinguerle forse per gli intenti, resta il fatto che i crimini contro l'umanità sono sempre crimini contro l'umanità, c'è poca distinzione da fare, insomma, per quanto riguarda la gravità di chi li commette, no?
Sì, sì, questo senz'altro. La mia valutazione nel caso specifico è che alcune delle cose che il procuratore Khan ha inserito nella sua richiesta di un mandato di arresto siano sbagliate, e questo andrebbe visto punto per punto.
E questo sicuramente lo vedremo anche nei prossimi giorni, non è ovviamente un qualcosa di esecutivo, ci vorrà poi dovrà essere accolta la proposta del procuratore o respinta o modificata, vedremo poi come si evolveranno i fatti. Antonio Stanco, intanto grazie mille davvero per essere stato qui con noi e averci aiutato a comprendere anche meglio quelli che sono i termini di questa difficilissima questione di diritto internazionale e dunque grazie, a risentirci e arrivederci presto per qui al Mondo alla Radio.
Grazie a voi.
Nuovamente bentrovati in diretta, questo è il Mondo alla Radio, io sono Stefano Rescinski, Alberto Giovannetti e Gianmarco Murroni dall'altra parte del vetro. Abbiamo affrontato tematiche internazionali molto complesse, molto difficili e drammatiche, ci concentriamo adesso su tematiche altrettanto complesse, ma sicuramente molto più promettenti per il futuro, che ci aprono degli scenari di grande speranza. In particolare parliamo di transizione energetica e nello specifico parliamo di qualcosa che sta per avvenire in Sicilia, dove si apre un polo fieristico molto promettente, forse uno dei più grandi del sud Italia e quindi nel centro del Mediterraneo, polo fieristico internazionale a Misterbianco, e tra il 25 e il 27 settembre sarà in corso l'Expo della transizione energetica, chiamato e intitolato Hey Sun. In collegamento telefonico i nostri ospiti di oggi: Pietro Piccinetti, presidente della Commissione Internazionale AEFI, che vi spiego è l'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, spero non aver sbagliato l'acronimo. Ben trovato Piccinetti, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori, non ha sbagliato assolutamente.
Meno male, perché era difficile. Il presidente di Sicilia Fiera, Nino Di Cavolo, ben trovato, grazie per essere con noi anche a lei.
Ben trovati a voi e grazie a tutti i vostri ascoltatori, buon pomeriggio.
Intanto Pietro Piccinetti, perché è così importante questo evento del polo fieristico Sicilia Fiera a Misterbianco sulla transizione energetica, o meglio, perché è così importante, io lo anticipo, perché si trova nel bel centro del Mediterraneo e tratta un argomento che è di primaria importanza per il nostro futuro, così.
Ha perfettamente ragione, mi lascio aggiungere adesso due cose su EFI che è importante. Noi da 40 anni rappresentiamo il sistema fieristico italiano con 40 centri espositivi e da poco, appunto con l'idea di rappresentante di tutto il sistema fieristico italiano, abbiamo aperto attraverso un cambio di statuto anche l'associazione agli organizzatori. Perciò siamo l'unica organizzazione nazionale senza dubbio. E mi lascio aggiungere anche una chiosa, nel senso che dopo la pandemia devo dire che questo governo ha riconosciuto la nostra importanza non solamente nello sviluppo economico-sociale dei territori che normalmente storicamente le fiere italiane hanno rappresentato, ma oggi facciamo parte integrante della politica industriale del paese. Non poteva essere altrimenti, perché comunque le piattaforme, le fiere sono una delle piattaforme industriali fantastiche, come poi le
perché diventano punto d'incontro e di confronto, no? Tra produttori.
Esatto. Poi noi rappresentiamo un po' tutte, adesso mi lasci dire qualche numero: 22 milioni di visitatori, 24 miliardi di impatto. Insomma, rappresentiamo, siamo veramente un'eccellenza italiana. Siamo secondi in Europa dopo la Germania per metri quadrati venduti. E siamo quarti al mondo dopo Stati Uniti, Cina, Germania, viene l'Italia. Insomma, siamo veramente un'eccellenza italiana e la Sicilia, mi lasci aggiungere, è molto importante questo avvenimento. I signori di cavolo degli imprenditori hanno sviluppato questo polo fieristico privato, perché è un unico, ma anche questo aspetto, perché consideri che le fiere italiane sono tutte normalmente, come in Germania, di appartenenza alla politica locale, normalmente comuni, regioni e camere di commercio. In Sicilia degli imprenditori hanno sviluppato, hanno modernizzato, hanno aperto questo centro fieristico, devo dire molto bello. E poi, come ha detto lei giustamente, è nel centro del Mediterraneo. Come questa mattina il ministro Urso ha sottolineato, questo tipo di manifestazione che oggi presentavano è fondamentale, perché come lei sa, come tutti voi sapete, in Sicilia oggi c'è il parco fotovoltaico più grande in Europa e non solo quello, c'è la MST Microelectronics che ha sviluppato di nuovo una linea importantissima per i microprocessori. Insomma, è veramente la capitale della nuova tecnologia e delle nuove fonti rinnovabili di energia.
Questo dimostra anche, insomma, che proprio il sud d'Italia potrebbe diventare un'area strategica estremamente importante e conquistare veramente un ruolo guida nella transizione energetica, se ben guidato e ben strutturato.
Ha perfettamente ragione, consideri che noi ci siamo posti anche come guida per lo sviluppo all'interno del Piano Mattei per i 9 paesi più uno, perché ormai la Libia è anche stata sdoganata, perciò stiamo parlando di 10 paesi dell'Africa più la Libia. Se per l'Africa, perciò la Sicilia, alla luce anche di questo nuovo progetto, io trovo fantastico, le fiere ormai eravamo partiti 6 anni fa con un tavolo per l'Africa al MAECI, può essere veramente importante, perché oggi il continente africano è quello che 20 anni fa rappresentava l'Asia, perciò e per noi, grazie al Piano Mattei, a queste facilitazioni, a questa devo dire veramente una grande visione del governo italiano, ci possiamo permettere veramente di fare un grande salto di qualità, a essere noi che guidiamo anche una transizione importante in questi paesi.
Pietro Piccinetti,
e la Sicilia ovviamente ha un ruolo importante.
Intanto io la ringrazio, le prometto anche che torneremo sul tema delle esposizioni e delle fiere, perché è un tema da sviluppare, ritengo che sia poco conosciuto in quella che è in quello che è il suo significato attuale, forse è stato fatto un balzo in avanti del quale non tutti si sono resi conto in quella che è la concezione proprio del sistema delle esposizioni e delle fiere, e quindi sarà interessante anche tornare a parlare proprio di questo argomento. Intanto volevo chiedere a Nino Di Cavolo, presidente di Sicilia Fiera, avete raggiunto per il momento un bel risultato, poi ovviamente la parte più importante deve ancora venire, quella che sarà visibile a tutti. Cosa si aspetta da questo evento sulla transizione energetica che ospiterete in Sicilia?
Intanto mi voglio legare a quello che ha detto poc'anzi il dottore Piccinetti, perché ha nominato ST Macro Electronics, ha nominato il più grande campo fotovoltaico presente in Europa, ma non ha nominato che Catania oggi ha la più grande gigafactory come produzione di pannelli fotovoltaici. Oggi Tresan con Enel X è presente su Catania con la più grande gigafactory, mi ripeto, in Europa. Quindi il nostro progetto EISAN nasce proprio da lì, nasce appunto dalla costruzione del pannello, che non è made in Italy, ma noi diciamo che è made in Sicily, perché noi siamo terroni, quindi molto, molto isolani, quindi made in Sicily. Quindi partiamo proprio da quel punto, partiamo appunto dalla costruzione del pannello fotovoltaico, a partire poi ad andare poi all'applicazione di quello che è tutto quello che riguarda le energie rinnovabili fatte con il pannello.
E questo possiamo dire è proprio la conferma un po' di quello che è, di quella che è la visione del futuro possibile per la Sicilia, ma in realtà un po' per tutto il meridione d'Italia. Insomma, c'è terreno fertile per far nascere nuove iniziative e installare poli tecnologici importanti, no?
Diciamo che la Sicilia è sempre stato un punto di grande attrazione da questo punto di vista. Grandi gruppi imprenditoriali sono arrivati in Sicilia, ma a maggior ragione per quanto riguarda la parte delle energie rinnovabili, dei fotovoltaici. Se c'è il più grande impianto d'Europa, un motivo c'è, perché il tanto irraggiamento solare che abbiamo sulla Sicilia oggi porta, diciamo, uno sviluppo superiore. Quindi normalmente un megawatt, parliamo di numeri, un megawatt sviluppa circa 900.000 kilowatt l'anno, in Sicilia ne sviluppa 1,5, 1,7, 1,9. Quindi quando lo stesso impianto fotovoltaico installato in Sicilia, diciamo che raddoppia la sua produzione, diventa un punto di grande attenzione e di interesse. Quindi la Sicilia per le rinnovabili, io dico che è il punto di partenza. La transizione ecologica può partire proprio da lì, parte dalla Sicilia, parte.
Nino Di Cavolo, grazie davvero. Presidente di Sicilia Fiera, tra l'altro vi ricordo che all'interno di EISAN si svolgerà anche la 23esima edizione della European Mobility Week, che ovviamente ha molto a che fare con la questione della transizione energetica. Io ringrazio veramente Pietro Piccinetti, Presidente Commissione Internazionalizzazione di AEFI, e Nino Di Cavolo, Presidente di Sicilia Fiera, per essere stati con noi. Torneremo sicuramente, tra l'altro, a ridosso dell'evento, perché abbiamo tempo anche per riprogrammarci in vista del 25 e del 27 settembre. Ovviamente buon lavoro, grazie per essere stati con noi e auguri a tutta la Sicilia, ovviamente, per un grande successo in questo sviluppo della transizione energetica. Grazie per essere stati con noi ancora.
Grazie a voi.
Right now, my baby living on that midnight train, and I'll cry.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati al Mondo alla Radio in diretta, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Stefano Rescinski al microfono, Alberto Giovannetti e Gianmarco Murroni dall'altra parte del vetro. In questo secondo spazio parliamo di Europa e abbiamo un tema tutto internazionale e economico, e si sa che ormai quando si parla di Europa e di Unione Europea di argomenti ce ne sono sempre un'infinità. Lo vediamo da quello che succede nella cronaca di tutti i giorni, lo abbiamo visto anche parlando dei fatti internazionali che hanno preceduto questo spazio. Insomma, l'Europa occupa sempre più uno spazio chiave, o dovrebbe occupare sempre più uno spazio chiave nel contesto geopolitico, un contesto geopolitico che vede grandi protagonisti in lotta per il controllo dell'economia mondiale e degli equilibri mondiali, insomma del nuovo ordine mondiale che dovrebbe uscire o emergere dopo questo lungo periodo di crisi e di disordine. Abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto le guerre, abbiamo avuto crisi economiche, abbiamo l'inflazione, forse sta anche si sta chiudendo quel capitolo, ma adesso lo vedremo con i nostri ospiti che io vi presento subito. Abbiamo il professor Paolo Guerrieri, economista, politico e docente alla Sapienza di Roma, e Fausta Speranza, che è la nostra collega dell'Osservatore Romano, ispiratrice di tante trasmissioni, nello specifico soprattutto delle trasmissioni sull'Europa. Quindi grazie Fausta per essere con noi, professore, grazie per averci raggiunto.
Grazie a voi.
In studio. Io vorrei dare subito la parola a lei dopo questo là che ho lanciato sulla situazione dalla quale usciamo, e questa Europa che cerca cerca la sua strada e fa un po' fatica a trovarla. Almeno questo è anche quello che lei sottolinea con il professor Piercarlo Padoan, il libro che avete appena pubblicato, edito dalla Terza, Europa sovrana, le tre sfide di un mondo nuovo.
Sì, non c'è dubbio che l'elenco delle crisi lei l'ha fatto, diciamo, rapidamente, ma è un po' quello che ha caratterizzato in fondo appena gli ultimi 4 anni, perché non stiamo parlando di chissà quale lungo periodo, però abbiamo avuto in una successione rapidissima e crisi che in parte ancora convivono, se pensiamo ai problemi energetici, se pensiamo purtroppo alle guerre che sono tuttora in corso. Quindi sono in qualche modo eventi, si usa questa adesso termine di policrisi per mettere in evidenza questa successione e questa interazione.
Che se l'aggiungiamo alla Terza Guerra Mondiale a pezzi è veramente un disastro.
Allora il discorso si complicherebbe veramente, e a questo punto stanno cambiando il mondo, hanno cambiato già in parte, ma lo cambieranno ancora di più. Quindi è quasi, diciamo, ovvio quello che si può derivarne. L'Europa deve cambiare per far fronte a queste sfide che sono in parte, diciamo, qualcosa che poi viene da lontano, ma in molta altra parte sono nuove, sono inedite, e quindi si presentano, diciamo, presentano contenuti che sono in qualche maniera e richiedono dall'Europa un rinnovamento profondo. Ecco, qui in questo noi abbiamo sottolineato, con questo concetto di Europa sovrana, che non vuole naturalmente richiamare l'idea di un super stato europeo, non è questo assolutamente.
In effetti colpisce il titolo, poi perché siamo in un periodo anche in cui la parola sovrano, sovranismo, sovranisti ci sovrasta da tutte le parti. ha ovviamente un significato molto diverso se riferito all'Europa.
Sì, assolutamente diverso. È voluto, diciamo, giustamente lei l'ha sottolineato, che in epoca in cui in qualche modo si fa molto, diciamo, richiamo al sovranismo nazionale, ai sovranismi nazionali, come dire, riprendiamoci il controllo di politiche perché poi l'Europa non riesce a rispondere, come se almeno su determinati terreni, in determinate aree, l'ambiente, l'energia, la difesa, il singolo paese europeo potesse fare qualche cosa in qualche maniera di incisivo. Quindi abbiamo voluto richiamare in realtà una sovranità europea non per invocare il superstato a Bruxelles, ma per dire che ci vuole in qualche modo su determinati campi il fatto di poter assegnare all'Europa dei compiti, muoversi insieme come paesi europei, perché conviene, perché insieme si possono fare cose che da solo il paese Italia e questa sovranità europea non solo non toglie nulla alle identità, alla sovranità nazionale, ma le permette di completarle, perché se io non mi difendo, se io non riesco a rispondere alla crisi energetica, se io non avvio una vera transizione ambientale, io della mia sovranità nazionale che cosa me ne faccio? E per fare queste cose serve l'Europa e più Europa, naturalmente, un'Europa che poi sia in grado di, come dire, non solo essere consapevoli dei problemi, ma realizzare e offrire delle soluzioni.
Fausto Speranza, tra l'altro abbiamo un'Europa che deve fare i conti con due competitor che sono, insomma, colossi e non di primo pelo. Abbiamo gli Stati Uniti, abbiamo la Cina, che in fatto di geopolitica, di economia, di equilibri internazionali, insomma, sanno il fatto loro e hanno un peso determinante.
Da tempo lo diciamo che sono i giganti, no? E oltretutto c'è anche l'India, che anche numericamente ha superato la Cina, ma potremmo parlare anche di altri paesi e anche di altre dinamiche, perché credo il professore possa confermare. Siamo in un momento in cui prima abbiamo parlato di globalizzazione, però adesso parliamo di macro aree, e anche quelle sono in formazione, quindi anche lì America Latina, tante dinamiche. Io devo dire che di questo libro mi ha colpito che è scritto da un economista, ma come sempre poi anche il professor Guerrieri ci ha abituato, non è un libro per economisti, cioè è un libro per persone che vogliono pensare a quello che ci accade intorno, e penso che l'elemento che più mi ha colpito è quello del binomio economia-sicurezza. Però prima di parlare di questo volevo anche chiedere al professore, questa Europa che spesso e volentieri abbiamo raccontato a volte con grandi slanci e poi con delle frenate che nella maggior parte delle volte, volendo semplificare, forse una banalizzazione giornalistica, ma venivano dagli egoismi nazionali, da quello un po' che diceva lei. Però abbiamo avuto la pandemia e abbiamo cominciato per esempio a ragionare di economia della salute, di unione della salute, dopo anni in cui parlavamo di unione economia politica, economia della salute. Cioè si sono aperti degli orizzonti di solidarietà, per esempio sul piano della salute, della collaborazione tra paesi e forse anche sul piano dell'unione bancaria, per esempio. Cioè vogliamo anche dire quello, che questa Europa sempre fragile, sempre un po' traballante in questo mondo di giganti, però è riuscita in qualche modo con difficoltà a costruire in questi anni?
No, io credo che sia importante dirlo, perché e qui non è che in qualche modo ipotizziamo, qui parliamo di fatti, perché abbiamo detto giustamente 4 anni infestate, devastate da crisi, però risposte europee ci sono state anche importanti. Lei ha giustamente fatto menzione della crisi, della pandemia, e l'Europa, pur non avendo delle competenze, perché sul tema della sanità gli stati nazionali appunto si erano tenuti stretta la sovranità, abbiamo scoperto che di fronte a un flagello come quello della pandemia bisognava andare insieme innanzitutto ad acquistare i vaccini per distribuirli, evitare che ci facessimo una lotta fratricida. Abbiamo fatto giustamente uso dell'Unione, della Commissione Europea, quindi quella risposta è venuta e tutti hanno in qualche maniera, come dire, visto con molto favore. Poi c'è stata la risposta
importante al post, diciamo, a quello che è successo, le conseguenze della pandemia, perché è stato varato un piano da 800 miliardi di euro, e lo sappiamo bene perché oltre, diciamo, circa 200 sono poi toccati all'Italia, che è andato non come al solito in quota parte, a seconda, no, è andato a, in qualche modo, ai paesi che più avevano subito poi gli effetti della pandemia. Quindi questo è stato importante e va sottolineato. E così, diciamo, sono stati altri. Qual è stato il problema? Che l'Europa ha dato risposte anche importanti, ma il mondo è cambiato ancora più velocemente e ancora più intensamente. Quindi quello che adesso potrebbe essere celebrato come una risposta, invece noi giustamente deve fare di più, deve fare meglio, deve fare...
Oppure quello che dovrebbe essere un esempio di ciò che ha funzionato, certo, sul quale lavorare ancora, certo, di più, diventa invece sempre un elemento di critica, forse complice purtroppo
però
il periodo elettorale.
È nelle cose che sono successe, quindi
sempre fatica a riconoscere i meriti dell'Europa.
Dobbiamo spronare l'Unione e i paesi europei a fare di più, perché c'è bisogno.
Tuttavia, professore, lei con il suo collega Piercarlo Padoan riconoscete e individuate nel vostro libro alcuni punti critici che devono essere necessariamente risolti perché non permetterebbero un buon funzionamento in futuro dell'Unione Europea.
Sì, noi lo sforzo maggiore è stato ovviamente, come dire, una diagnosi di quello che non fa, che non riesce a fare l'Europa, delle sue carenze, però lo sforzo è stato anche quello di indicare poi che cosa si può fare e che cosa è alla portata poi di un'Unione Europea che vuole rispondere in positivo, come poi è stato fatto, come abbiamo detto. E questi terreni sono tutti terreni molto concreti, perché si parla ad esempio delle possibilità di rilanciare una crescita all'insegna della trasformazione verde, ecologica, perché non è solo l'ambiente, che naturalmente è importantissimo, ma l'occasione di risanare l'ambiente è un'occasione per rilanciare la crescita, l'industria europea. Noi dobbiamo unire queste due cose, se no, come dire, l'ambiente non può significare acquistare dai cinesi tutto quello che ci serve. Secondo dato importantissimo è questo discorso abbiamo fatto della difesa, cioè la possibilità e la necessità che l'Europa non che venga meno perché le alleanze sono fondamentali, la NATO è fondamentale, ma l'Europa deve essere un pilastro e quindi qui ci vuole questa azione in comune. E poi a livello internazionale, perché non dimentichiamo, appunto, diciamo che questo è un mondo frammentato, ma chi sta pagando di più questa frammentazione sono i paesi più poveri. Si è quasi dimenticato che poi appunto noi citiamo i grandi giustamente perché poi sono quelli che dettano quello che va fatto, il menù, come si dice, ma c'è un numero incredibile di paesi che ha sofferto la pandemia, che ha sofferto il fatto di indebitarsi e non ce l'ha fatta poi, che ha sofferto gli effetti delle guerre in corso, e questi paesi sono oggi, come dire, potenzialmente paesi che invece sono fondamentali se vogliamo fare una transizione ambientale, perché lo sappiamo che poi l'Europa può essere la prima della classe, ma c'ha l'8% di emissioni e il 92% deve essere in qualche modo. E in secondo luogo sono paesi importantissimi perché possono contribuire a evitare che si arrivi allo scontro tra i due giganti.
Ecco, professore, da un punto di vista economico, quando lei parla di paesi poveri, si potrebbe iniziare a pensare a questi paesi come paesi dalle potenzialità inespresse ancora, quindi paesi sui quali è giusto verso i quali è giusto rivolgere una forte attenzione perché potrebbero essere degli importanti alleati economici domani, anche se non oggi.
Assolutamente sì, e diciamo il continente che più ci dà questa conferma è proprio l'Africa, i paesi africani. In Africa convivono vere e proprie economie che stanno facendo miracoli, nel senso che si stanno sviluppando, economie che cercano di farlo ed economie ancora poverissime, però con potenzialità demografiche enormi. Naturalmente queste potenzialità non potranno essere realizzate affidandosi alle sole forze del mercato, all'economia, come dire, che fa da sé, poi il mercato diciamo interviene, ma intanto bisogna risolvere il problema del debito di questi paesi, bisogna risolvere il problema che finanziamenti adeguati arrivino a questi paesi, e quindi questo va nell'interesse, tra l'altro, in primo luogo dei paesi ricchi, diciamolo così, perché non è altruismo o solo altruismo, in realtà è egoismo, perché se vogliamo risolvere tanti problemi che ci in qualche modo angustiano, noi dobbiamo in qualche modo guardare a questi paesi in maniera diversa.
L'altruismo è una qualità che spesso difetta all'economia quando ne parliamo.
Fortemente.
È un peccato forse. Perché poi in questo discorso, prima di lasciare la parola a Fausta che ha una domanda, ovviamente entra anche il tema di quella che nel libro chiamate l'economia armata, weaponized, quindi trasformata in arma. Quindi il confronto geopolitico non passa solo attraverso le armi, ma passa sempre di più attraverso l'utilizzo dell'economia come arma per abbattere l'avversario.
L'abbiamo visto con l'energia da parte della Russia di Putin, ma l'abbiamo visto con la Cina che ha, diciamo, tra virgolette, ricattato paesi come l'Australia, come la Lituania, semplicemente perché si erano permessi di esprimere determinate. Quindi è importante il fatto che quella che una volta chiamavamo, diciamo, interdipendenza, globalizzazione come fonte di opportunità economiche, resta tale, ma è diventata fonte anche di insicurezza e soprattutto di, appunto, possibile in qualche modo vulnerabilità, e questo riguarda anche i paesi europei.
Quello che diceva prima all'inizio della trasmissione, l'evoluzione, cioè, dei fatti e della storia, che spesso va più veloce di quelle che sono, di quelli che sono i progetti che si mettono sul tavolo. Fausta Speranza.
Infatti io, parlando di solidarietà in qualche modo, abbiamo dato un concetto di solidarietà che è aiuto gli altri, ma è un modo per aiutare anche poi noi stessi. Proprio vorrei tornare all'interno dell'Unione Europea, perché mi viene in mente che in un capitolo del libro il professore, stiamo parlando di economia, quindi anche qualche piccola cifra, poco, quello che riesco a cogliere, il professore parla del caso degli aiuti nazionali, sempre pensando così all'illusione un po' del ognuno fa per sé. Nel caso degli aiuti nazionali, proprio per il caso dell'energia, noi abbiamo visto, come documenta il libro, che la Germania mette in campo 53%, la Francia è in grado di assicurare aiuti per il 23%, e l'Italia arriva poco più al 7%. Quindi questo ci dovrebbe far capire proprio quello che diceva lei, penso, no? Un esempio pratico di come la solidarietà debba essere concepita come sviluppo per tutti, anche noi in Italia in particolare, come possiamo pensare di andare da soli, insomma.
No, questo è diciamo il rischio che si corre se non troveremo delle risposte in comune, delle risposte concertate a livello europeo, e quindi ci, in qualche modo, riusciremo a muoverci come attore europeo. Quello che può succedere è che a questo punto i singoli paesi faranno ognuno per sé, e questo ognuno per sé significa che più ha e più può farà molto, e chi meno può farà assai poco. E l'esempio che noi facciamo sono proprio gli aiuti di Stato, che sono stati sacri nei loro vincoli, perché si sapeva che se non si fosse stato un monitoraggio, a questo punto la legge del più forte si sarebbe imposta anche in Europa. Che è successo? Che abbiamo giustamente parlato molto di politica industriale europea, politica tecnologica europea, ma nei fatti finora abbiamo varato un allentamento dei vincoli ad usare gli aiuti di Stato. Quello che sta succedendo è che la Germania, che ha molti mezzi, la Francia ne ha meno ma si muove lo stesso, la stanno facendo da padrone, nel senso che se l'Intel, questo grande gruppo, deve decidere dove localizzare, va a cercare il più generoso aiuto, e chi glielo ha dato è la Germania, e chi glielo ha dato in seguito la Francia, e gli altri paesi stanno a guardare. Quindi questo è il rischio maggiore. Se non riusciremo a trovare delle risposte concertate, che ancora una volta vanno a vantaggio di tutti, perché neanche la Germania può pensare di farcela da sola, questa è l'illusione che deve essere combattuta. Però se non riusciremo, ecco, il pericolo è questo, che a questo punto ci sia un ordine sparso che frammenti non solo c'è l'economia mondiale frammentata, ma ci sia un'Europa che invece di integrarsi di più si frammenta a specchio dell'economia mondiale.
E intanto però il contesto è quello di scelte economiche, scelte geopolitiche che in qualche modo devono trovare un compromesso maggiore. Ecco, dicevamo, un punto fondamentale del libro è questo legame tra economia e sicurezza. Siamo un po' abituati a ragionare per l'economia in termini di guerra commerciale al massimo, no? Però invece qui questo libro ci riporta proprio a capire che o c'è un compromesso tra economia e geopolitica e quindi sicurezza, quello che ci sta accadendo. Oggi il Papa all'udienza, forse per la prima volta, ha parlato di guerra mondiale, senza dire guerra mondiale a pezzi, e siamo in un contesto molto difficile, indubbiamente. Ecco, mi ha colpito molto che il richiamo del libro è proprio a una politica commerciale fondamentale, ma, dice lei, non può essere condotta isolatamente dal resto delle relazioni internazionali. Avevamo pensato di lasciare compartimenti stagni, professore, non è più possibile, compartimenti diversi. Questo, studiare l'economia e studiare le relazioni internazionali.
Questo legame economia e sicurezza è fondamentale, perché noi abbiamo vissuto perlomeno 30 anni di globalizzazione dove l'economia era tutto, dettava, diciamo, le regola del gioco, perché si facevano scelte laddove era più conveniente, punto. Quello che è successo in questi ultimi anni ha riportato il problema strategico della sicurezza, appunto l'interdipendenza armata, al centro. Qual è il rischio adesso? Che la sicurezza diventi dominante su tutto il resto, e la sicurezza che domina l'economia e il resto è lo scontro, è appunto i conflitti che diventano lo strumento normale per risolvere, diciamo, i dissidi tra paesi. Questo va scongiurato. Quindi quello che va trovato, non ignorare i problemi di sicurezza, che non si può, ma trovare il modo di contenerli per evitare che a questo punto l'economia diventi semplicemente una scelta dettata da condizioni strategiche. Questo è molto difficile, ma l'Europa ha nel suo DNA qualcosa che potrebbe aiutare a trovare questo compromesso. Deve però mettersi insieme, deve parlare con una voce sola, quello che sappiamo, altrimenti, diciamo, questo DNA sarà un potenziale inespresso.
Professore, ci dobbiamo avviare alla conclusione. Paolo Guerrieri, autore insieme per Carlo Padovandi, Europa Sovrana, Le tre sfide di un mondo nuovo, editori La Terza, ha detto più volte: dobbiamo cambiare l'Europa. Veramente glielo faccio dire in pochi secondi, dobbiamo chi? Siamo sotto elezioni. Devono i nostri rappresentanti istituzionali, o dobbiamo anche noi come opinione pubblica, o l'opinione pubblica è una conseguenza di chi andrà al potere e che poi formerà l'opinione pubblica? Insomma, qual è l'ordine che dobbiamo seguire?
Ma naturalmente, diciamo, i leader politici hanno sempre un ruolo importante, ma è assolutamente fondamentale il contributo in realtà di tanti, e quindi il contributo che arriva dalle società, cioè dai cittadini, dai gruppi organizzati, dalle imprese.
Se i cittadini si informano e capiscono che l'Europa è fondamentale,
soprattutto si convincano dell'utilità in certi campi di muoversi insieme, che questo, come dire, spazzerebbe via tutte quelle false illusioni di poter fare ognuno da sé. Quello è in qualche modo
quello è il grande danno
che va scongiurato.
Professor Guerrieri, io lo devo interrompere purtroppo, perché abbiamo in agguato Cecilia Seppia, che ci deve portare le news dell'ultimo momento, esattamente alle 5, quindi tra meno di 2 minuti, e noi lesti come furetti lasceremo la regia per farvi sentire quello che Cecilia ha da dire. Grazie per averci seguito. Alberto Giovannetti, Gianmarco Murroni, non possiamo non salutarli.